mille voci.
Cosa significa per due giovani adulti di origine svizzero-italiana andare a vivere e a lavorare in California, nella mecca delle tecnologie digitali del terzo millennio, quelle dell'intelligenza artificiale, dei big data e delle reti sociali in cui siamo immersi tramite internet? Quanto sono rappresentativi di una tendenza statistica che vede sempre più giovani adulti lasciare il Canton Ticino per andare a crescere in altre realtà svizzere e internazionali? Come si sta trasformando il nostro mondo globale anche da questo punto di vista? Ben ritrovati, Nicola Colotti al microfono con l'assistenza tecnica di Igor Gianola e Tania Ciriaco ai telefoni. È da queste domande che potremmo partire con i nostri interlocutori di questa mattina, in particolare i due che sono qui in studio a mille voci questa mattina in mia compagnia e che saluto e accolgo con grande piacere anche perché arrivano da lontano, si potrebbe dire. E quindi in rigoroso ordine alfabetico, Mauro Salazar, che è ricercatore presso il laboratorio Sistemi Autonomi della Stanford University in California e molte altre cose che poi ci racconterà. Buongiorno Mauro.
Buongiorno.
Grazie di essere qui con noi. Remo Storni, che invece è ingegnere informatico specializzato in machine learning, è dottore in matematica, ha lavorato a Google e adesso lavora a Facebook. Buongiorno.
Buongiorno.
E bentrovato. Poi collegato con noi c'è anche Francesco Giudici, che è responsabile del settore società dell'ufficio di statistica a Bellinzona e tra l'altro si è occupato di uno studio dal titolo Migrazioni Focus sulle partenze dal Ticino. Buongiorno Francesco Giudici.
Buongiorno anche da parte mia.
Magari comincio con lei, velocissima, una domanda. È vero quello che dicevo, che ci sono molti, anche giovani, proprio in età, diciamo, simile a quella dei nostri due interlocutori qui in studio, che partono dal Ticino per andare verso altre realtà?
Sì, infatti, come diceva in apertura, in questo studio dove ci siamo focalizzati sulle partenze dal Ticino, vediamo che c'è un aumento di soprattutto di persone giovani tra i 20 e i 39 anni che partono sia verso l'estero sia verso altri cantoni, quindi è una realtà confermata dalle statistiche di cui disponiamo.
Dopo cercheremo magari anche di dare qualche spiegazione. Francesco Giudici diceva fino a 39 anni ci stiamo perché i nostri due interlocutori sono giovani. Lo possiamo anche dire, dunque, Mauro Salazar 28 anni, Remo Storni 33. Adesso faccio il contrario, comincio da Remo Storni. Cosa significa andare a lavorare in California? Ha lavorato in Giappone, ha girato il mondo, insomma, Remo Storni, prima a Google, oggi a Facebook. Di che cosa si occupa esattamente a Facebook?
Praticamente mi occupo di raccomandazioni. Io creo, noi tentiamo di far vedere le cose giuste al momento giusto alla persona giusta. E per questo c'è bisogno di tantissimo machine learning o, in modo più semplice, intelligenza artificiale.
Ecco, perché tra l'altro proprio prima della trasmissione con Mauro Salazar, mentre ci trovavamo all'entrata qui a Comano, si parlava appunto di machine learning e Mauro Salazar mi diceva oggi è una parola che è diventata un po' talmente generale che quasi si è un po' svuotata di senso. Dal punto di vista di Remo Storni, che cos'è il machine learning? Se lo si può spiegare, magari proprio applicato anche a quello che si fa a Google o a Facebook.
Il machine learning permette di prendere tantissimi dati e imparare da questi e far vedere le cose più idonee al momento giusto. Per altre persone, in altre applicazioni è diverso. Per esempio nel riconoscimento immagini, machine learning serve a, per esempio, classificare una foto di fiori come fiori. Mentre per quello che faccio io è più per scegliere tra tante possibilità la cosa più idonea. Un esempio è, magari conosce Netflix, si può far vedere il film più giusto o più interessante al momento giusto.
Ed è interessante anche questo aspetto, sembra tutto molto legato a una fruizione così godibile, no? Dei contenuti, però dietro c'è davvero un grande know-how tecnologico. Dopo ci torniamo, Remo Storni, anche perché adesso si pone lo stesso problema con Mauro Salazar, ingegnere meccanico, ricercatore al laboratorio Sistemi Autonomi della Stanford University di California. Dicevo, la California mecca appunto delle tecnologie digitali. Ma che cosa sono i sistemi autonomi, Mauro Salazar? di cosa si occupa?
Allora, innanzitutto sto finendo il mio dottorato a Zurigo, dove mi occupo di Formula 1 e di controllo motori ibridi. E lì ci servono sistemi di controllo per poter gestire il motopropulsore ibrido della Formula 1 e farlo funzionare al meglio. Mentre a Stanford ho lavorato più con robotica, per esempio un sistema autonomo che sta arrivando sono i veicoli a guida autonoma, quindi veicoli in grado di muoversi in spazi urbani da soli senza la necessità dell'aiuto umano, ma sistemi autonomi sono dappertutto, si pensi a aerospaziale, robotica in generale, sono tutti sistemi autonomi, quindi c'è tantissimo investimento in questa direzione di ricerca.
Quello che è straordinario è che Mauro Salazar e Remo Storni non si conoscevano personalmente prima di incontrarsi questa mattina, eppure lavorano in ambiti che si diventano quasi sovrapposti l'uno all'altro, perché Remo Storni ha lavorato per Google, Mauro Salazar si occupa di motori e anche di motori che potrebbero diventare i motori delle macchine che si muovono da sole. Google proprio anche in questo ambito si è lanciata verso vie che non si ancora si possono prevedere, potreste davvero quasi essere intercambiabili. Però Mauro Salazar diceva, come ricercatore al laboratorio della Stanford University, finisco il mio dottorato al Politecnico di Zurigo, e quindi lo si può definire una sorta di pendolare in questo momento di un lavoro che si può fare a cavallo, diciamo, tra Europa e Stati Uniti. È conciliabile, oppure una volta che si è negli Stati Uniti bisogna immergersi completamente laggiù?
Ma diciamo, mi è stato permesso di fare questo scambio e passare dalla Formula 1 per 6 mesi vedere un'altra cosa, che è la guida autonoma. Specificamente ci siamo occupati di come coordinare i taxi del futuro, i taxi autonomi, perché abbiamo problemi di traffico enormi, stanno crescendo ovunque. Noi ci siamo concentrati su metropoli, nello specifico New York City, e capire come coordinare i taxi autonomi per ridurre il traffico, come fare carpooling, come lavorare anche col trasporto pubblico. Quello che naturalmente, come ricercatore, grazie anche a tutta la tecnologia di cui disponiamo, è possibile lavorare sia da Stanford, ho potuto continuare la collaborazione con la Formula 1 e tuttora posso continuare a collaborare con Stanford, dove peraltro tornerò per il mio postdoc tra 6 mesi.
Sarà interessante poi sentire da Francesco Giudici magari un commento a questi percorsi, che sono percorsi molto specifici, però io dicevo prima, forse rappresentano una tendenza, e cercare di capire appunto qual è anche il ritratto tipo di chi lascia il Ticino, la Svizzera italiana, per andare a cercare altri percorsi che possono arrivare addirittura appunto a raggiungere Menlo Park, dove c'è Facebook, o la Stanford University in California, che come dicevamo prima è un po' la mecca delle tecnologie digitali. Ci veniamo tra un attimo, anche perché così diamo anche l'occasione ai nostri ascoltatori di pensare se magari hanno delle domande da fare ai nostri due giovani interlocutori.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Where have you gone? I'm getting old and I something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin.
Somewhere Only We Know, canta Keen, da qualche parte che solo noi conosciamo e che conoscono i nostri due interlocutori di questa mattina qui in studio, Mauro Salazar, Remo Storni. Il primo in dottorando al Politecnico di Zurigo, ricercatore al Laboratorio Sistemi Autonomi della Stanford University in California, ha collaborato, collabora con una prestigiosa industria automobilistica di Formula 1, Remo Storni, ingegnere informatico, ha lavorato a Google e ora a Facebook e si occupa di machine learning e si è occupato anche di un sacco di altre cose. Collegato con noi al telefono Francesco Giudici, che lavora per l'ufficio di statistica di Bellinzona. Dicevamo prima, i due percorsi che abbiamo sentito dai due nostri interlocutori qui in studio sono abbastanza particolari, però sono significativi, direi, di una tendenza che ormai si potrebbe dire è globale, cioè quella che magari per trovare un lavoro, o perlomeno se non si trova un certo tipo di lavoro, a un certo punto bisogna, come dire, ampliare i propri orizzonti. È un po' questo anche che esce dalla vostra statistica.
Esatto, come si diceva in apertura, lo studio che abbiamo realizzato da poco, l'ufficio di statistica sulle partenze, mostrano che come detto prima c'è un aumento di partenze soprattutto negli ultimi 5 anni, quindi dal 2012 al 2016. I dati di cui disponiamo sono essenzialmente di tipo sociodemografico, quindi non è che possiamo andare a dire molte cose su chi è partito, però abbiamo comunque visto che verso l'estero partono soprattutto stranieri nati all'estero, soprattutto tra questi persone con un permesso B, ma in questi 5 anni di osservazione abbiamo visto che c'è anche un aumento di svizzeri nati in Svizzera, in proporzioni minori partono verso l'estero, però abbiamo visto un aumento anche di svizzeri.
E tra l'altro non è un caso che molti di questi partenti poi confluiscano proprio a Zurigo.
Esatto, l'altro aspetto di cui ci siamo occupati sono le partenze verso altri cantoni, e lì, come dice lei, abbiamo proprio visto un aumento verso chi parte verso Zurigo. In questo caso invece appunto si tratta soprattutto di svizzeri nati in Svizzera, giusto per dare un'indicazione sulla nazionalità di chi parte dal Ticino.
So che non è elegante chiedere a uno statistico delle interpretazioni, diciamo delle meta-interpretazioni dei dati statistici, perché sono rigorose ovviamente le interpretazioni che si possono fare, però diciamo ce lo si può spiegare anche appunto con un aumento della fluidità oggi appunto del mercato del lavoro. Siamo confrontati in una società globalizzata, digitalizzata, e oggi appunto un giovane potrebbe dire: sì, voglio imparare a fare il mestiere dell'informatico, posso andare a Zurigo, posso andare a Stanford, insomma, e magari appunto allarga i suoi orizzonti ben oltre i confini della Svizzera italiana. O è un po' estrema come interpretazione?
Da queste cifre si possono dedurre, si possono fare ipotesi, interpretazioni sicuramente. Magari un altro dato interessante da dire a questo proposito, per chi parte verso altri cantoni, che si tratta soprattutto di giovani con una formazione terziaria, quindi che probabilmente hanno concluso una formazione, un dottorato o un postdoc a Zurigo o in altri cantoni, e poi continuano, trovano lavoro o continuano la loro esperienza professionale in altri cantoni o all'estero, senza per forza tornare in Ticino.
Quindi è proprio il caso, potremmo dire, dei nostri due giovani qui in studio, ai quali poi viene automatico chiedere, perché anche questo è un aspetto interessante, se un domani pensano di rientrare da dove sono partiti. Comincerei da Remostorni, perché adesso vivere a Mountain View, che è la sede di Google, vivere in California vuol dire vivere in un mondo molto diverso da quello di partenza. Dopo un certo numero, dopo tra l'altro aver vissuto anche in Giappone, insomma, dopo un certo numero di anni all'estero, l'idea di tornare magari un domani a lavorare in Ticino?
Sì, dopo 11 anni all'estero è difficile. Ci sto pensando, ma almeno per altri 5 anni probabilmente rimarrò dove sono. C'è ancora tanto da imparare qua, prima di tornare, penso.
Il qua in questo momento è riferito appunto a Mountain View?
Sì.
E perché anche, credo, un cambio di mentalità, cioè domanda che faccio ad entrambi, poi l'idea di stare in un posto, però poi magari dopo un certo numero di anni cambiare questo posto di residenza, di lavoro, ormai per voi è entrato quasi nel codice genetico, Mauro Salazar. Zurigo, Stanford, poi potrebbe essere un altro luogo del mondo.
Beh, certamente, cioè, come detto,
Maranello. una battuta. No, voglio dire.
Certamente, con le possibilità anche di viaggiare che si hanno adesso, è molto facile muoversi, si viene incoraggiati a muoversi, è quasi obbligatorio fare esperienza all'estero. Sono felicissimo di aver fatto questa esperienza a Stanford, malgrado continuo ad avere legami molto forti con la Svizzera e col Ticino. Diciamo che per la mia esperienza in California è un ambiente molto stimolante, è possibile ampliare gli orizzonti, si impara tantissimo, c'è una grande vivacità, una grande voglia di fare ricerca, di fare cose nuove, di fare subito, e si ha anche la possibilità. Ci sono però anche molte differenze dal punto di vista socioculturale, che penso saranno quelle che mi richiameranno in patria. Cioè una società un po' più individualista, considera concetti di solidarietà, etica e cooperazione secondari, se non desueti. Cioè.
Ma anche tra di voi, anche tra colleghi?
Tra colleghi no, si è spinti a collaborare molto. Cioè a Stanford, un po' più forse che al Poli di Zurigo, se incontro un dottorando di, non so, faceva proprio la guida autonoma di veicoli, noi ci occupavamo di veicoli, di coordinazione di flotte e di taxi, ma abbiamo voluto fare un progetto insieme, i professori sì, fate, rischiate, si può usare di più. Poi c'è anche però più stress e competitività nell'aria. Alla fine è autoinflitta, perché se si riesce a mantenere un buon, come si dice, un buon bilanciamento tra vita privata e lavoro, non si va in burnout, non si soffre veramente di stress. però nell'aria si respira questa, bisogna show che si è i migliori, bisogna sempre portare risultati, raggiungere il successo. Ci sono molte persone che vanno lì per, che vogliono raggiungere il successo, vogliono arricchirsi in fondo, sono persone estremamente qualificate che arrivano lì perché sanno lì ci sono le possibilità di farlo e sono disposte a sacrificare tutto, quindi c'è un grandissimo focus sul lavoro, quindi mi è in parte lì mi è mancato i valori più europei diciamo più umani di cooperazione, anche assistenza a chi fa più fatica. Cioè bisogna dire che per esempio la situazione immobiliare lì è impressionante, è molto più caro di Zurigo e le persone che hanno un lavoro normale non possono pagare un appartamento lì e c'è gente che deve veramente fare 2 ore di tragitto per tratta al giorno per poter andare avanti a vivere, o vivono in roulotte, camper, per non parlare dei senza tetto a San Francisco. Quindi è una società
molto competitiva
con due volti. Sì, esatto.
Remo Storni, come si vive a Mountain View? Io dico la mecca della tecnologia, no? C'è la Silicon Valley, c'è Menlo Park, c'è Mountain View, altre località note, ma dopo uno si immagina, vado a vivere a Mountain View, la casetta col giardinetto, i bei viali alberati e freschi, poi nella realtà com'è?
Ecco, per la casetta col giardinetto devi aver già avuto fortuna, essere stato lì da 10 anni, perché anche per ingegneri è quasi troppo costoso. Questo è interessante, tanti iniziano a abitare molto più lontano, per esempio San José, e si fanno un'ora di macchina ogni giorno, perché il traffico, anche quello parliamo di traffico, di pendolari, è terribile. Poi c'è la situazione...
Nonostante il fatto che la California, tra l'altro, non so, non mi ricordo chi dei due ha condiviso su Facebook un video, dice, forse proprio Remo Storni, in cui si dice che la California in questi ultimi anni comunque ha abbassato tantissimo il tasso di inquinamento, proprio anche provocato dal grande traffico, e c'è comunque questa sensibilità molto, molto forte.
Sì, la sensibilità c'è, ma nella Silicon Valley ci sono 10 milioni di abitanti, quindi anche dal punto di vista di densità demografica è difficile, anche con macchine elettriche, con bus che molte ditte danno come servizio ai loro dipendenti, non è più fattibile.
Quindi... E questo clima di competitività, di molto americano, del hai un'idea, mettila in pratica, vai dritto allo scopo, fai quello che devi fare, non voltarti a guardare gli altri che rimangono indietro, adesso magari in un ambito di ricerca anche di tipo universitario, magari è davvero così, anche perché c'è proprio uno scopo da raggiungere all'interno di strutture così imponenti come Google e Facebook. Com'è il clima? Si diceva una volta Google ha i posti dove si può andare a sdraiarsi, a riflettere, no? per avere i pensatoi praticamente. Com'è poi nella realtà lavorare per queste due grandi aziende?
È veramente così, nelle ditte più grandi diventa più difficile perché c'è tanta burocrazia, ci sono altre persone a cui bisogna stare attenti, non si può facilmente fare una cosa che un'altra organizzazione, un altro dipartimento sta facendo, ma queste ditte riconoscono questo problema, tentano di rimanere competitive e ci incoraggiano a provare cose, ci danno 20% del nostro tempo. Poi sono di solito il sabato e la domenica per lavorare ad altri progetti. Ci danno accesso alle risorse computazionali, quindi computer, server, e abbiamo queste libertà. Ovviamente questo è sempre una cosa che si fa a côté del lavoro principale.
Quindi bisogna ritagliarsi un tempo in più, cioè poi il tempo libero diventa una sorta di optional, insomma, uno si ritaglia il tempo libero nei momenti in cui non fa funzionare il cervello per inventare cose nuove.
Esatto, non è una vita per chi vuole avere la serata libera ogni sera, chi vuole vedere o guardare un film così.
E la vita sociale quindi come diventa da questo punto di vista? Voi vi siete fatti molti amici, avete intessuto diciamo una rete di conoscenze che poi sperate anche di poter conservare negli anni futuri, magari cominciando appunto da Mauro Salazzara?
Sì, certamente, ho conosciuto veramente tante persone, ho fatto incontri con persone molto interessanti, molto stimolanti, è un ambiente molto vivo e internazionale. Per quel che riguarda la vita sociale, Stanford è vicino a Palo Alto, è una zona, tutta la Valley è una zona suburbana, cioè il centro più vivo è San Francisco, che ha un'ora di auto. E a livello di mezzi di trasporto, purtroppo, cioè, questa è stata un po' una sorpresa, pensando di arrivare nella Mecca della tecnologia ci si aspetta un sistema di traffico, di trasporto pubblico eccezionale, invece c'è soltanto un treno che va ogni ora. E quindi è molto, se non si ha un'auto
diventa difficile.
Impossibile. Baricco ha fatto un articolo su Palo Alto e ha detto che fa una fotografia estremamente precisa. Una cosa che dice: è un posto dove, se vuoi andare dal barbiere, devi prendere l'autostrada.
Beh, è tutta così la California, d'altronde, è uno stato che ha una tradizione antica, potremmo dire, di traffico, queste enormi freeway, pensiamo alla città di Los Angeles, per esempio, intasata di traffico perennemente, difficile vedere qualcuno che cammina per strada in una città della California. C'è una domanda che è arrivata, chi di voi due vuole rispondere lo faccia, non c'è nessun problema. Perché si pensa a case autonome che lavorano da sole e non a qualcosa per agevolare il lavoro umano? Tra 10 anni i giovani di oggi cosa faranno se ormai le macchine fanno tutto da sole? Chiede il nostro ascoltatore Salvatore. Chi è che vuole rispondere? Magari Mauro, per cominciare.
Questa è una domanda molto importante. Dipende molto dalle politiche di aziende, dalla politica in generale. Cioè, gli algoritmi, l'intelligenza artificiale, le auto a guida autonoma, eccetera, stanno arrivando, arriveranno, e quindi rischiamo di perdere posti di lavoro. Bisogna forse iniziare a pensare a un modello di società diversa, più inclusiva, dove non tutti sono forzati a lavorare, c'è una condivisione più grande della ricchezza. In fondo, se un robot può fare il lavoro di un'altra persona, non è giusto però che questa persona vada in strada. E quindi dipenderà tantissimo dalle politiche che verranno messe in atto. E ora più che mai, anche per noi, soprattutto per noi ingegneri, le scienze umane stanno diventando importantissime. Cioè, quello, dobbiamo renderci conto di quello che facciamo, non essere solo fachidiote e dire facciamo la guida autonoma e basta. Ok, abbiamo un sistema guida autonoma che funziona, cosa facciamo? Facciamo come succede a Manhattan adesso, che il trasporto pubblico viene usato meno perché c'è Uber, e allora il trasporto pubblico accusa Uber? Oppure cerchiamo di sviluppare algoritmi autonomi, che è una cosa che abbiamo studiato, dove un trasporto a taxi autonomi collabora con il trasporto pubblico, si fa carpooling, si cerca di diminuire i costi, ma per tutti, e non solamente massimizzare i guadagni per certe imprese. Questa è una domanda molto, molto ampia, che, alla quale la politica e le grandi aziende devono rispondere, si spera, in maniera etica.
Remo Sonni condivide questo sì. Pensiero che chiama in causa forse anche la questione della responsabilità sociale delle grandi aziende. Sicuramente Google e Facebook hanno di che riflettere su questo.
Sì, certamente stiamo andando in direzione dove anche gli ingegneri a un certo punto non saranno più necessari. Quindi dovremmo trovare un modo in cui sì, potremmo condividere le risorse che abbiamo, soprattutto dal punto di vista di robotica.
Ci torniamo tra un attimo. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo vi sono 3 chilometri di colonna con tempi di attesa di 45 minuti circa tra Quinto e Airolo. Segnaliamo inoltre che a causa di un cantiere il traffico è difficoltoso in entrambe le direzioni sulla strada cantonale nei pressi di Vezia.
We'll be right back.
Le 11.37 a mille voci, parliamo di come si lavora, come si vive in California, nel mondo delle tecnologie di punta, le tecnologie digitali tra Stanford, Mountain View, lavorare, cosa significa lavorare a Facebook, cosa significa lavorare nel concepire nuove reti di trasporto intelligenti. I nostri due ospiti qui in studio, Remo Storni e Mauro Salazar, sono due giovani che hanno intrapreso una carriera che li ha portati negli Stati Uniti e cerchiamo di contestualizzarla anche in un ragionamento più ampio con le statistiche che abbiamo a disposizione. È proprio un recente studio pubblicato dall'Ufficio di Statistica, migrazioni, focus sulle partenze dal Ticino, ci dice cose interessanti Francesco Giudici. Adesso, sentendo raccontare la storia di Mauro Salazar e Remo Storni, viene anche spontanea la domanda: studiare questi flussi migratori significa anche cercare di capire se, come dire, il bacino si svuota ma poi non tornerà più a riempirsi, cioè questi giovani che partono e poi vanno ad acquisire grandi competenze all'estero e magari un giorno li vorremmo veder tornare. È un aspetto, diciamo, che suscita interesse dal punto di vista della statistica.
Esatto, sicuramente c'è entrato un punto molto interessante per quel che riguarda la statistica pubblica. In effetti lo studio di cui parlavo prima è centrato su dati sulle partenze, ma non sappiamo poi da questi dati se le persone tornano. È un aspetto sul quale stiamo lavorando e in effetti sarebbe interessante capire quali sono i percorsi, non solo le persone partite, ma i percorsi migratori, quindi vedere se le persone che partono poi ritornano in Ticino, in Svizzera o in Europa. E capire appunto al di là dei percorsi professionali che possono motivare questi percorsi migratori, sarebbe interessante anche capire quali sono i percorsi familiari, appunto tutti gli aspetti di cui si parlava prima, che vanno al di là della carriera professionale.
E questo è un aspetto interessante, perché allora mi suggerisce una domanda da fare subito ad entrambi. Mauro Salazar, per cominciare, quanto ha influito l'educazione familiare, le esperienze appunto anche fatte durante l'adolescenza qui in Ticino, nella Svizzera italiana, per poi spingerla a intraprendere questo percorso?
Ma hanno avuto un impatto molto, molto forte. Hanno definito ciò che sono, ciò che ero quando ho iniziato al Poli. Per quel che riguarda il punto di vista familiare, sono sempre stato spinto a dare il massimo, a avere curiosità per tutto, a interessarmi delle cose. E per quel che riguarda invece il liceo e la scuola media, ho avuto la fortuna di avere dei docenti molto, molto bravi, che mi hanno spinto naturalmente ad andare al Poli di Zurigo. Però c'è da dire che per un liceale che vuole fare scienza, i due politecnici sono una meta quasi scontata. Cioè, si va lì. Se si parla meglio il francese si va a Losanna, se si parla meglio il tedesco si va a Zurigo. E abbiamo la fortuna di avere queste eccellenze a livello mondiale, che quindi attirano delle star mondiali da università americane, europee, eccetera, e non hanno niente da invidiare a università come MIT, Stanford, eccetera, che sono al top dei ranking. E le abbiamo in Svizzera, in due ore, meno di due ore e mezza si è a Zurigo e in quattro ore si è a Losanna.
Quindi quando Mauro Salazar dice vengo dalla Svizzera, ho studiato, sto studiando, sto facendo il mio dottorato al Politecnico di Zurigo, appunto si tolgono il cappello, insomma, per dire sì, sappiamo che è una delle migliori scuole politecniche del mondo.
Il Poli di Zurigo è visto dai professori americani anche come una specie di paradiso in paradiso, perché la qualità di vita è altissima e in Svizzera si crede molto nell'importanza dell'istruzione, dell'educazione, della ricerca, quindi si investe molto. E un altro dato interessante, c'è da dire che per esempio Google, ma anche Disney, IBM, eccetera, hanno degli uffici piuttosto grandi a Zurigo.
Quindi anche questo è un aspetto importante. Questo potrebbe essere, come dire, quasi lo sbocco naturale poi per Remo Storni, cioè lavorare a Google, lavorare a Facebook e poi magari un domani davvero tornare in Svizzera. magari potrebbe essere un'idea, però appunto vivere questa idea di essere dall'altra parte e poi che cosa fare di tutto questo in futuro.
Sì, infatti il motivo per la mia partenza è stato un po' diverso. Quando ero al Poli, in tanti miei amici sono andati a fare scambi, alcuni in Svezia, in Francia. Io ho deciso di andare un po' più lontano, andare a Tokyo, e l'idea era di rimanere un anno e poi tornare. Quindi per me è uno scambio che non è ancora finito.
E tra l'altro mi sono dimenticato la domanda, perché dopo ascoltandovi parto un po' in tutte le direzioni, ma davvero anche fisicamente non ho fatto la stessa domanda a Remo Stone: quanto ha influito la famiglia da questo punto di vista, l'ambiente nel quale è cresciuto?
No, l'ambiente in cui sono cresciuto ha influito chiaramente tanto. Da quando ero piccolo sono sempre stato spinto a interessarmi alla scienza, all'ingegneria, e è stato naturale andare a studiare fisica, poi matematica e continuare un po' su questo percorso. All'inizio l'idea era di fare robotica, sono andato un po' più in direzione dell'informatica, ma chiaramente quello che ho fatto quando ero tra i 10 e i 20 anni ha deciso quello che hai scelto come carriera. Sì.
E l'esperienza in Giappone, visto che parliamo di un altro polo dal punto di vista dell'industria di punta, anche tecnologica, anzi il Giappone potremmo dire è stato persino precursore per certi aspetti rispetto agli Stati Uniti, poi bisognerebbe fare insomma tutta una distinzione che non abbiamo il tempo di fare, però è una... Lì siamo ancora in una mentalità completamente diversa. L'esperienza giapponese che cosa le ha portato?
Mi ha aperto gli occhi, chiaramente, come prima esperienza all'estero, e mi ha fatto vedere... Il Giappone è un posto totalmente diverso rispetto all'America. L'America è un melting pot, gente da tutte le nazioni. Invece in Giappone è molto più unito, tantissimi giapponesi. Veramente. Nelle università, anche quelle di punta, non si parla inglese, si parla giapponese. E malgrado ciò, la ricerca che viene fatta lì è di punta. Sappiamo, in robotica, nelle macchine, la Toyota è stata nelle prime a commercializzare le macchine ibride.
Di cosa si occupava in Giappone, appunto?
Ho fatto ricerca in sistemi complessi. Usare la matematica per descrivere, per esempio, la biologia, la sincronizzazione delle cellule nel cuore, per esempio come si fa a costruire pacemaker migliori, o anche applicata alla medicina, per esempio nella cura per il cancro alla prostata, come fare lo scheduling ottimale dell'amministrazione delle medicine, per allungare la vita, sì. Quindi un po' di tutto, ma sempre rispetto alla matematica, o l'uso della matematica per i sistemi.
Francesco Giudici, verrebbe voglia di dire, due valenti ricercatori come Remo Storni e Mauro Salazar sono davvero un investimento, è un investimento che è stato fatto dal sistema scolastico ticinese, dalle loro famiglie e poi da loro stessi. E adesso... sono al di là dell'oceano, qualunque oceano sia, quello atlantico o quello pacifico, e però acquisiscono un tale know-how che verrebbe voglia di dire sarebbe bello riportarli qui ad applicare tutta la loro conoscenza, a risolvere i problemi anche qui. Dopo però ci vuole un mercato, ci vuole una rete che li possa in qualche modo accogliere. E da questo punto di vista, voi come ufficio di statistica, come studiosi insomma dei fenomeni, rilevate qualche elemento di riflessione?
Sì, sarebbe anche prima, quando si parlava di traffico e di nuove tecnologie per risolvere i sistemi di traffico, mi veniva in mente un po' questa cosa.
Ho pensato la stessa cosa anch'io, mi sono detto, venissero a risolvere i problemi di traffico in Ticino, saremmo già messi bene.
Ci sarebbe di cui lavorare, in effetti, esattamente. C'è anche da dire che appunto si parla di persone formate che partono dal Ticino o che vanno a formarsi in Ticino o che vanno a formarsi partendo da qui e poi rimangono all'estero in altri cantoni. C'è anche da dire che c'è anche un fenomeno contrario, quindi di persone che vengono a studiare in Ticino e poi in Ticino ci rimangono e hanno dei percorsi professionali. Dal nostro punto di vista, appunto, siamo in un paio di progetti in cui ancora non posso
svelare i dettagli.
I risultati scaturiti, ci stiamo un po' occupando di queste problematiche, in particolare appunto con dei dati sui neolaureati, un'indagine dell'Ufficio di Statistica Federale che permette di seguire nel tempo le persone laureate, quindi sapere che lavoro fanno e dove si trovano un anno dopo aver ricevuto il diploma e 5 anni dopo. Quindi in questo senso appunto è una cosa che ci interessa, sicuramente continueremo a lavorarci.
E sicuramente Mauro Salazar e Remo Storni potrebbero essere davvero due casi emblematici, quasi da prendere appunto statisticamente come rappresentativi. Sono le 11.47, ci ascoltiamo ancora un po' di musica, poi torniamo qui in studio perché sarà interessante sentire un po' quali sono anche i progetti che hanno per il loro futuro i nostri due ricercatori. Ve lo ricordo, Mauro Salazar, ingegnere meccanico, sta facendo un dottorato al Politecnico di Zurigo, lavora come ricercatore al Laboratorio Sistemi Autonomi della Stanford University in California, ha collaborato con una prestigiosa industria automobilistica di Formula 1, mentre Remo Storni è un ingegnere, un matematico che ha lavorato per Google e ora lavora per Facebook ed è specializzato in machine learning, cioè la capacità che le macchine digitali hanno oggi anche di imparare a lavorare da sole, diciamo, riassumendo in maniera un po' così grossolana. Ci torniamo tra un attimo dopo un po' di musica. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. Keep this love in photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep. Ed Sheeran canta Photograph, ed è vero che quella che abbiamo cercato di darvi anche forse è una fotografia di due percorsi molto particolari, ma che poi vanno inseriti in un contesto più generale, e lo abbiamo fatto anche da un punto di vista statistico. Vorrei concludere con Mauro Salazar e Remo Storni appunto con una fotografia. Datemi un'immagine, una fotografia di quello che state vivendo, avete vissuto fino adesso e che vi fa pensare anche al vostro futuro. Vi ritenete dei privilegiati, vi ritenete dei frontman, insomma, che siete un po' davvero all'avanguardia, al limite, diciamo, di quello che prefigura il futuro? O vi sentite semplicemente dei casi assolutamente normali che poi andranno sempre più aumentando, magari cominciando da Mauro Salazar?
Senz'altro mi sento molto privilegiato di aver potuto studiare al Politecnico di Zurigo, di aver potuto fare un dottorato lì, perché qui abbiamo in Svizzera l'eccellenza, c'è, e anche di essere potuto andare a Stanford e fare queste esperienze estremamente affascinanti e interessanti. D'altro canto, come diceva lei, ci sono altri che fanno questa strada, quindi non è così difficile, ed è molto bello che così tanti giovani abbiano la possibilità di fare queste esperienze. Per quel che riguarda invece il futuro prossimo, tornerò a Stanford perché vorrei continuare. Ho conosciuto persone estremamente stimolanti con le quali continuerò a collaborare su progetti di traffico che verranno molto probabilmente poi applicate a situazioni reali, a metropoli vere. E sono grato al Poli di Zurigo che mi ha potuto formare così bene da permettere questi scambi come una cosa totalmente naturale.
E quindi Mauro Salazar, se dovesse appunto in una fotografia pensare alla città del futuro nella quale vorrebbe vivere e lavorare?
Zurigo.
Zurigo?
Sì.
Che forse i problemi di traffico li gestisce già bene, ma insomma...
Zurigo è all'avanguardia, siamo appunto, la qualità di vita a Zurigo è estremamente alta, abbiamo un servizio di trasporto pubblico impressionante.
Insomma, meglio di Stanford.
Molto meglio.
E Remo Storni, non ci sono confini praticamente, il Giappone, la California, la Svizzera, poi potrebbe essere, però ecco, pensando appunto anche a una fotografia così in immagine, che cos'è che viene in mente? Viene in mente la Svizzera, viene in mente il Giappone, vengono in mente gli Stati Uniti, per il presente e anche per il futuro.
Per il presente saranno gli Stati Uniti, devo ancora imparare tanto come ho già detto, e in futuro può darsi la Svizzera o il Giappone. La Svizzera è chiaramente un livello di vita più alto, è più facile vivere, soprattutto quando si diventa un po' più amori con una famiglia, così è chiaramente più facile a Zurigo. Non dover guidare ogni giorno, non dover andare all'asilo nido, poi guidare un'ora fino al lavoro, lavorare 8, 9, 10, anche 12 ore, poi tornare, sì. Una cosa temporanea.
Mi spiace di non aver potuto dedicare abbastanza tempo anche a parlare di che cos'è Facebook oggi, perché spesso Facebook viene accusata dei peggiori mali, perché ormai è la rete sociale più diffusa al mondo, eccetera. Ecco, per uno che lavora a Facebook, quando entra e esce dalle porte, dai tornelli dell'azienda Facebook, che sensazione c'è quando poi appunto racconta io lavoro per Facebook, dice lavori per Zuckerberg?
Sì, sì, mi hanno detto che abbiamo rovinato la democrazia occidentale, altre cose così. Quello che si fa ogni giorno, si tenta di fare il meglio, si tenta di migliorare il mondo e non pensare solo a fare in modo che la gente clicchi su più cose o su più link o su più foto, su più likes button.
Ma quindi non si sente un apprendista stregone che cerca in qualche modo di condizionare le menti a livello globale, dire io no. In fondo conosco tutti gli algoritmi per farvi pensare in un certo modo, agire in un certo modo, no?
No, se fosse così cambierei lavoro. Comunque ho un attimo di etica, un attimo di voler il meglio per il mondo e non solo arricchirmi.
Grazie di essere stati con noi, Mauro Salazar e Remo Storni. Sono due casi, due fotografie che in fondo abbiamo cercato di tratteggiare, magari con qualche punta di colore, molto rimasto in bianco e nero, avremmo potuto parlare veramente tantissimo. Sono però due begli esempi, Francesco Giudici, sono interessanti i loro percorsi, anche dal punto di vista dell'analisi statistica. Grazie tra l'altro di essere stato con noi, ma una battuta finale.
Sì, sono due casi particolari, appunto c'era anche da dire che magari che non tutti quelli che partono dal Ticino hanno carriere brillanti come i due ospiti di oggi.
Però sarà interessante appunto vedere quando l'ufficio di statistica avrà dati per vedere appunto le partenze, ma poi davvero i ritorni, e questo credo che sia un aspetto interessante, perché magari davvero Mauro Salazar e Remo Storni un giorno li ritroveremo qui a risolvere i problemi anche alle nostre latitudini, che siano di traffico oppure di macchine intelligenti che sanno fare un sacco di cose. Grazie di essere stati con noi, Mille Voci torna domani mattina, parleremo di un argomento interessante, di scrittori della Svizzera italiana che sono stati un po' dimenticati, e vi assicuro ce ne sono parecchi. Buon proseguimento all'ascolto con i programmi di Rete 1, da Nicola Colatti al microfono.